Buonasera a tutti cari radioascoltatori, bentornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Un saluto dallo studio da Bruxelles, da Annalisa e da Michele Regia. Buonasera Michele, grazie per il supporto tecnico questa sera e in collegamento dovrebbe esserci Alessandra. Buonasera Alessandra.
Buonasera Annalisa e buonasera Michele.
Dunque, Alessandra, come sempre, un giro di boa al passo con l'attualità. Questa sera l'attualità italiana, ci occuperemo dell'emergenza rifiuti a Napoli. È dal 1994 che, passando per periodi di maggiore o minore criticità, i rifiuti solidi urbani in Campania non vengono raccolti regolarmente e si accumulano. Un'emergenza rifiuti dunque a Napoli e dintorni, il cui ultimo capitolo si è aperto proprio nelle ultime settimane: roghi, cassonetti rovesciati, rifiuti sparsi per strada. Abbiamo tutti visto le immagini di quanto è accaduto. Che cosa ha fatto dunque precipitare l'emergenza nelle ultime settimane e quali sono le possibilità che con la nuova amministrazione del sindaco De Magistris qualcosa possa cambiare? Ne parliamo questa sera con i nostri ospiti, prima con un ospite in collegamento. Alessandra, ti passo la parola per introdurlo.
Sì, esatto, Annalisa, un primo ospite che è già in collegamento con noi, si tratta di Paolo Chiariello. Paolo, ci sei?
Sì, buonasera a tutti, ci sono.
Buonasera e grazie mille per aver accettato il nostro invito. Paolo è giornalista professionista dal 99, lavora dal 2003 presso Sky TG24, dove attualmente ricopre la carica di caporedattore per la Campania. Nel 2007 ha vinto il premio Siani di giornalismo con un'inchiesta sulla Camorra, nel 2008 ha vinto il premio cronista dell'anno Piero Passetti. Alcuni anni fa ha scritto un libro pubblicato da Tullio Pironti Editore dal titolo Monnezzopoli, la grande truffa. Dunque Paolo, con un titolo come Monnezzopoli non si può che partire dal tuo libro. Sul tuo libro si leggeva che in Campania la fabbrica della Monnezza macina ogni anno profitti record destinati ad arricchire politici corrotti ed ingrassare camorristi imprenditori. Da più di 15 anni, in nome dell'emergenza rifiuti, la Campania assorbe centinaia di milioni di euro, denaro che alimenta un circuito economico spesso in odore di camorra. Avrei subito due domande da farti. Prima di tutto, spiegare come nasce il titolo Monnezzopoli. E secondo, dopo questa inchiesta che ti ha portato alla redazione di questo libro, cosa ci puoi dire di questo circuito economico spesso in odore di camorra?
Sì, l'intento mio quando ho scritto questo libro era cercare di spiegare in maniera quanto più semplice possibile che cosa fosse l'emergenza rifiuti, non tanto in Campania, ma come correttamente dicevate voi nell'introduzione, nella città di Napoli e nell'immediato hinterland napoletano, che poi conta qualcosa come 3 milioni di residenti, che è la stragrande maggioranza della popolazione che risiede nella regione Campania, e ho cercato di spiegare perché l'emergenza rifiuti in quest'area metropolitana poi colpisce l'intero sistema paese, cioè l'Italia, perché le immagini che purtroppo esportiamo in ogni angolo del mondo fanno perdere quote importanti di turismo all'intero paese Italia e fanno perdere quote importanti di mercato al Made in Italy, mi riferisco ai prodotti agricoli, magari quella maggiore vocazione campana, posso parlare della mozzarella di bufala piuttosto che il pomodorino del Vesuvio, ma anche altri prodotti del Made in Italy, perché è facile associare all'Italia l'immagine del Marchiangiuino piuttosto col Vesuvio, con queste montagne di rifiuti che arrivano ai piani alti delle abitazioni. Così come tentavo di spiegare che esisteva e che esiste ancora, ma questo non lo dico io, lo dicono inchieste della magistratura napoletana e non solo napoletana, che esiste una connessione purtroppo non ancora recisa tra lo smaltimento illegale dei rifiuti, certa imprenditoria rapace in odore di mafia e di camorra e come gran parte delle risorse pubbliche messe a disposizione dallo Stato italiano spesso, piuttosto che essere utilizzate per risolvere l'emergenza rifiuti, hanno ingrassato cosche mafiose che hanno fatto e continuano a fare affari con i rifiuti. Il libro era del 2007-2008, mi verrebbe da dire che sono passati tanti anni e nulla è cambiato purtroppo all'ombra del Vesuvio. Prima ascoltavo l'emergenza rifiuti che dal 1994 a fasi alterne si ripresenta all'attenzione dell'Italia e dell'intera Europa, dell'intero mondo. Io ho visto arrivare qui a Napoli colleghi giornalisti di testate che arrivavano dal Giappone piuttosto che dall'Australia, dagli Stati Uniti o da tutti i paesi europei, perché cercavano di capire per quale motivo una città, una metropoli così importante come Napoli fosse incapace di smaltire i rifiuti solidi urbani all'epoca, e come è incapace ancora oggi di smaltire i rifiuti solidi urbani. È un problema che è di strettissima attualità, perché oggi a Napoli, solo nella città di Napoli, soprattutto nella periferia, perché si cerca di tenere pulito il centro antico di Napoli, quello maggiormente battuto dai turisti, ci sono 2.500 tonnellate di rifiuti solidi urbani sui quali viene sparsa calce viva per evitare la diffusione di malattie infettive. Insomma, non è proprio un bel vedere venire qui a Napoli. Se non si batte il centro storico, se non si gira per il centro storico, si rischia di fare brutti incontri, cioè gli incontri con questi cumuli enormi di rifiuti. Insomma, non si dà l'impressione di essere in una città europea o comunque una città delle cosiddetti paesi civili. Insomma, sembra di essere uno degli slums delle grandi metropoli africane, che so, in Kenya oppure in altre realtà, insomma, che non sono certamente realtà europee.
Paolo, hai parlato di una città quindi incapace di smaltire i rifiuti, hai parlato di giornalisti stranieri che si chiedono il perché. Vorrei tornare su questo tema. Puoi spiegare ai nostri radioascoltatori quali sono le cause alla base dell'emergenza rifiuti a Napoli e dintorni? Immagino una serie di cause che sono concatenate tra di loro. Già ne hai accennato nella risposta alla prima domanda, già parlando della connessione tra smaltimento dei rifiuti e mafia e camorra, ma se puoi appunto elaborare sulle cause che sono alla base del problema.
Sì, in effetti nella sua drammaticità il problema rifiuti a Napoli è un problema semplicissimo. Se noi andiamo in una città come Milano, piuttosto come Torino, oppure Roma, parliamo di altre tre metropoli del nostro paese, dell'Italia, queste città hanno a loro disposizione o nella loro periferia, oppure nei comuni del loro hinterland, hanno a disposizione delle discariche e hanno a disposizione vari impianti industriali che fanno parte di quella che è una filiera industriale dei rifiuti, di questa filiera c'è sicuramente un'educazione da parte dei cittadini che sono invitati, invogliati intanto a ridurre il volume dei rifiuti prodotti, poi a riciclare quanto più possibile, poi a riutilizzare quanto più possibile, poi a fare una buona raccolta differenziata. Proprio oggi Legambiente ha stilato una classifica e sembra strano, ma la Campania è tra quelle regioni che ha il maggior numero di comuni virtuosi che fanno una raccolta differenziata all'altezza di un paese civile. Però purtroppo la città di Napoli e gran parte dei comuni dell'Interland napoletani fanno una raccolta differenziata bassissima e producono troppi rifiuti. Pensate che la città di Napoli, che è una città da circa 1 milione di residenti, ogni giorno ha un problema, cioè dove mettere 1.200 tonnellate di spazzatura. A disposizione della città di Napoli c'è una discarica, la discarica di Chiaiano, che è una discarica individuata in un quartiere di Napoli, che ogni giorno riesce a ricevere 400 tonnellate di spazzatura. Quindi Napoli ha il problema di dove mettere altre 800 e passa tonnellate di rifiuti. Dove li mette? In parte li porta in un termovalorizzatore che è vicino Napoli, ad Acerra, ed è l'unico termovalorizzatore esistente nella regione Campania, e poi ha necessità di fare quelli che io definisco i viaggi della speranza, cioè mandare altrove questi rifiuti pagando ovviamente anche un costo altissimo. Spesso si portano questi rifiuti nelle regioni vicine, quella della Campania, oppure in altre regioni del nord. Adesso si sta pensando di portare i rifiuti in un paese del nord Europa, di cui non si fa il nome per evitare che ci siano proteste in questo paese, per consentire intanto a Napoli di uscire fuori da questa ennesima drammatica emergenza rifiuti che la affligge e poter riavviare con questa nuova amministrazione comunale che sta governando Napoli da una ventina di giorni, insomma, quindi non ha nessuna responsabilità rispetto al disastro che vediamo in questi giorni, riavviare il ciclo dei rifiuti e consentire a questa amministrazione di fare quello che ha promesso in campagna elettorale, cioè di fare una buona percentuale di raccolta differenziata. Il nuovo sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha promesso di portare Napoli a livelli altissimi di raccolta differenziata. Lui poneva una percentuale forse utopistica, il 70%, pensate che in Italia non lo fa nessuna città delle dimensioni di Napoli, non lo fa Milano che arriva a stento al 40%, non lo fa Torino, non lo fa a Roma, non arriverà al 70%, comunque insomma ce la sta mettendo tutto, insomma isole ecologiche, sta attrezzando l'intera città di Napoli per fare la raccolta differenziata. Io credo che i napoletani siano pronti, nonostante tutto, insomma, a dare una mano, a mettersi in gioco, a fare questa raccolta differenziata, a ridurre il volume dei rifiuti che producono, certo con una buona impiantistica, certo con una buona azienda speciale di igiene urbana che è al passo con i tempi, che aiuta i napoletani a fare questo tipo di discorso, penso che Napoli ce la possa fare, anche perché la prima cosa che ha fatto questo sindaco è ridurre drasticamente il volume di rifiuti con un'ordinanza e allargare la raccolta differenziata subito in tutta la città, che sono delle misure che qualcuno può sembrare semplicissime ma che prima non si facevano qui a Napoli. Quindi le idee del sindaco di Napoli, insomma, sono idee al passo con gli altri paesi europei, bisogna vedere adesso all'atto pratico, insomma, se riuscirà a farle accettare, a farle capire, a farle comprendere ai napoletani, anche perché vorrei utilizzare il titolo della vostra trasmissione, sia un giro di boa, insomma, o si fa così o non c'è speranza per questa città, non si può continuare ad andare avanti con emergenze e rifiuti su emergenze e rifiuti. Sono qui una delle industrie più importanti di questa zona, che è il turismo, insomma, credo che possa andare irrimediabilmente in crisi, mancano all'appello nella città di Napoli e nelle isole del Golfo di Napoli qualcosa come 500.000 turisti ogni anno. Negli ultimi 5 anni si è persa questa quota importante di turismo, e 500.000 turisti significano tanto, credo, nell'economia di questa zona.
Paolo, tu parlavi del volume rifiuti che produce una città come Napoli, parlavi della differenziata di cui si è parlato molto in campagna elettorale. L'emergenza a Napoli dura dal 1994, come ricordava prima Annalisa nell'introduzione. Forse non si risolve il tutto con il volume dei rifiuti e con la differenziata. Di chi sono le responsabilità per questa emergenza, che mi viene da dire è un'emergenza perenne, per cui forse non è più solo un'emergenza, perché l'emergenza perenne.
Beh, non si può parlare effettivamente di emergenza, perché sembra ordinaria amministrazione.
Esatto.
La responsabilità di quello che accade ovviamente nella città di Napoli e nell'area metropolitana di Napoli, a parte quella legata alle vicende criminali di cui si occupa la magistratura e che ampio spazio hanno queste responsabilità criminali sui quotidiani nazionali nel nostro paese, è sicuramente da addebitare alle amministrazioni pubbliche, cioè quelle amministrazioni pubbliche che sono state incapaci di dotare questa zona della Campania, dell'Italia, di un ciclo virtuoso di rifiuti, cioè di far diventare i rifiuti una risorsa, una ricchezza, anche una fonte di occupazione, di lavoro, che è quello che vorrebbe fare questo sindaco, piuttosto che lo spettacolo di degrado che purtroppo esportiamo in ogni angolo del mondo. Ripeto, non c'è una discarica, non ci sono impianti di compostaggio, non ci sono impianti di trattamento meccanico a freddo, non c'è il porta a porta, non si fa la raccolta differenziata. In questo momento, con questo cambio politico, con questa ventata, diciamo, di novità e con le promesse che ha fatto questa nuova amministrazione comunale, la speranza, come dicevo prima, è che si possa fare quello che non si è fatto in questi ultimi anni, che si possa fare al passo con le altre città italiane ed europee. Insomma, in fondo è quello che ci chiede anche l'Unione Europea, lo ricordiamo, tanto per essere chiari, l'Unione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia proprio per l'inadeguatezza degli impianti regionali per lo smaltimento dei rifiuti, che presentano grossi rischi per la salute e per l'ambiente e costituiscono una violazione della normativa dell'Unione Europea sui rifiuti. Cioè l'Italia deve fare attenzione perché è stata già condannata, e Janez Potocnik, che è il commissario all'ambiente, ha reiteratamente nelle ultime settimane messo l'Italia di fronte alle proprie responsabilità. La Campania non può essere diversa rispetto alle altre regioni dell'Europa, deve avere un ciclo integrato, virtuoso di rifiuti, quindi non si può scherzare a questo punto.
Paolo, il 10 luglio, se non sbaglio, dopo lunghe trattative con le province, il governatore Stefano Caldoro ha firmato l'ordinanza che le obbliga ad accogliere i rifiuti di Napoli. Il presidente della provincia di Caserta ha annunciato battaglia, sostenendo impugnerò l'ordinanza, ingiusta e inaccettabile davanti al TAR, me lo impone il rispetto per il territorio che rappresento. Per decenni Caserta e il suo Interland sono stati mortificati dai rifiuti di Napoli, e il presidente della provincia si chiede perché Napoli non sversi la sua immondizia a Terzigno. Se il ciclo dei rifiuti è quindi regolato dal principio della provincializzazione, correggimi se sbaglio, come rispondi alla domanda alla domanda sul perché altre province campane dovrebbero farsi carico dei rifiuti di Napoli, o anche a chi in altre parti d'Italia, magari al nord Europa, dice perché dovremmo farci del nord Italia volevo dire, perché dovremmo farci carico dei rifiuti napoletani?
Per due motivi. Io non sono un politico, sono un giornalista, però essendo napoletano insomma posso dare anche una spiegazione che è molto, molto vicina insomma a me, di evidenza immediata. Dicevo prima, Napoli e l'area metropolitana di Napoli contano circa 3 milioni e mezzo di residenti sui 5 milioni e 800 mila residenti in Campania, e l'intera provincia di Napoli, nonché la metropoli, la città, non ci sono delle aree in cui è possibile realizzare delle discariche. Esiste una discarica che è ancora in funzione ma in via di esaurimento a Chiaiano, che è al centro di un quartiere e non è un bel vedere per chi abita lì intorno. L'altra discarica, che è stata spesso oggetto di contestazione anche da parte dell'Unione Europea, si trova all'interno del Parco Regionale del Vesuvio, che è un sito di interesse comunitario per la particolare bellezza paesaggistica. Siamo all'interno, nel cuore del parco del Vesuvio. Esiste questa legge che impone lo smaltimento dei rifiuti nelle province in cui si producono, ma se si chiede in una fase di emergenza solidarietà ad altre regioni, per quale motivo non si può chiedere la stessa solidarietà alle province della stessa regione? Questo è il problema. Quindi quando il presidente della regione Campania fa un'ordinanza e impone lo smaltimento dei rifiuti di Napoli in altre province della Campania, lo fa perché evidentemente non ha altre soluzioni immediate, e perché non si possono far arrivare i cumuli di rifiuti veramente ai piani alti della città di Napoli, altrimenti sarebbe anche un disastro igienico-sanitario. Queste ordinanze vengono puntualmente impugnate davanti ai tribunali amministrativi regionali delle altre province, e puntualmente il TAR però dà ragione. Io dico fortunatamente, ma non contro le altre province, dà ragione al presidente della regione Campania, e quindi consente a Napoli di evitare di affogare nella monnezza.
Paolo, siamo ormai arrivati in chiusura del nostro collegamento, non ci resta che ringraziarti e ovviamente sperare che la popolazione di Napoli comprenda l'importanza della differenziata e della diminuzione del volume dei rifiuti, come tu ci hai giustamente spiegato. Ti ringraziamo molto per il tuo interessante contributo.
E grazie a voi.
Ti auguriamo buon lavoro.
Grazie a voi, buonasera a tutti.
Grazie Paolo, un saluto da Annalisa dallo studio, buon lavoro. Grazie. Andiamo ora a una pausa musicale. Cari radioascoltatori, siete tornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Continuiamo il tema di questa sera. Questa sera parliamo dell'emergenza rifiuti a Napoli, con il primo ospite che avevamo in collegamento da Napoli, Paolo Chiariello di Sky TV. Abbiamo cercato di parlare delle cause che sono alla base di questa emergenza, e abbiamo anche discusso dei piani piani dei piani della nuova amministrazione del sindaco De Magistris, che cosa può cambiare quindi con questa nuova amministrazione. Continuiamo a parlare di questo tema con altri due ospiti. Alessandra, ti passo la parola per l'introduzione dell'ospite in collegamento.
Sì, abbiamo un collegamento già, un ospite, si tratta di Fabrizio Reale. Fabrizio, ci sei?
Sì, buonasera a tutti.
Buonasera, grazie mille per aver accettato il nostro invito a partecipare alla nostra trasmissione. Fabrizio Reale, dottore di ricerca in ingegneria meccanica, svolge attività di ricerca presso l'Istituto Motori del CNR. Nato e cresciuto a Napoli, all'interno della circoscrizione San Giuseppe Porto, da quasi 2 anni ormai cerca di mettere in luce, attraverso le pagine del blog laboratorionapoletano.com, le diverse anime di questa meravigliosa città. Annalisa, credo che in studio tu hai un secondo ospite, no?
Io ho un secondo ospite, Marco Toscano. Buonasera Marco e benvenuto, bentornato nello studio di Radio Alma, Giro di Boa.
Buonasera.
Dunque Marco è ingegnere delle telecomunicazioni, si è laureato a Napoli nel 2004 all'Università Federico II, vive a Bruxelles dal 2007 dove lavora presso le istituzioni europee e in ambito IT. Io partirei subito da Marco con una domanda. Innanzitutto ho detto bentornato a Marco. Marco è stato nostro ospite su questo stesso tema nel febbraio 2008. Marco, che cosa è cambiato nel frattempo?
Molto molto semplicemente, assolutamente nulla. Nulla è cambiato e purtroppo la situazione è rimasta quella che era. Ci sono delle nuove speranze legate alla nuova amministrazione del sindaco De Magistris, ma devo dire per il momento delle speranze, nient'altro. Le crisi sui rifiuti continuano a riproporsi di mese in mese. Mi sento di poter dire, senza tema di smentita, che nulla è cambiato assolutamente dal 2008.
Fabrizio, secondo te dal 2008 qualcosa è cambiato?
In realtà è come se noi fossimo in ritardo pazzesco, perché tutto quello che si sta facendo in questi giorni, direi in queste ore, è qualcosa che doveva essere fatto in passato. Si doveva avviare con maggiore rapidità la raccolta differenziata, bisognava fare un piano che prevedesse l'utilizzo di fondi e di sbloccare i fondi esistenti per avviare, oltre alla differenziata, anche tutti quegli impianti, quel famoso ciclo di gestione di rifiuti fondamentale per far sì di uscire dall'emergenza.
Vorrei chiedere ad entrambi, magari partendo da Marco. Marco, tu vivi a Bruxelles, ma che cosa senti dire dai tuoi amici a Napoli, dalla tua famiglia, i sentimenti della gente, diciamo, facilmente immaginabili, però?
Sono assolutamente tutti quanti stanchi delle continue crisi. L'emergenza non è mai stata un'emergenza, è sempre stata, non si può chiamare un'emergenza, qualcosa che dura da oltre un decennio. E ogni volta che le strade si riempiono di rifiuti è come un po' se la gente si fosse anche abituata, diciamo. Questo è l'aspetto poi forse ancora più problematico, perché ci si abitua purtroppo ad una situazione che è gravissima, in cui i rischi per la salute del cittadino sono veramente enormi. Ci sono già degli studi che provano come l'incidenza dei tumori sia aumentata di diversi punti in percentuale, sono oltre il 12% sulla media nazionale. Quindi diciamo che veramente, nonostante questa abitudine che può crearsi da parte nei cittadini, nelle coscienze dei cittadini, c'è comunque un fortissimo grado di problematicità. Insomma, il problema dei rifiuti a Napoli è sentito tantissimo e ognuno ricorre ai ripari con i mezzi che può permettersi, insomma, non so, tipo chiudersi in casa e acquistare dei condizionatori d'aria, posso immaginare, o altre situazioni del genere. Per quanto io credo che non sia possibile anche parlare dei rifiuti a Napoli senza citare qualcosa di quello che racconta Roberto Saviano nei suoi libri. Ha spiegato in maniera dettagliata, in alcuni passi, I perché, le cause di questa emergenza rifiuti e il fatto che non si riescano a risolverli per la collusione tra i politici e gli esponenti della camorra locale, insomma in particolare al nord di Napoli. Quindi,
Fabrizio, ci si può abituare a vedere i quartieri spagnoli ogni tanto chiusi per rifiuti?
Il problema vero è proprio il rischio abitudine. Perché Napoli non è sempre invasa da rifiuti, la raccolta per settori, per quartieri viene effettuata, noi veniamo da una settimana, 10 giorni di calma apparente nel centro di Napoli, laddove invece, compresi i quartieri spagnoli, laddove invece fuori grotta non è mai uscita l'emergenza. Il rischio vero è proprio l'abitudine, abituarsi all'emergenza continua. Un'emergenza, quindi qualcosa che, come diceva il collega, non è più emergenza. E io l'ho vissuto ai quartieri spagnoli chiusi per rifiuto, mi sono trovato con la macchina a passare e a trovare tutto bloccato. Ma non è il problema dei quartieri, i quartieri spagnoli forse fanno più folklore, ma il vero dramma è quando vediamo cumuli di munnezza alte anche un metro vicino ai monumenti importanti della città. Quindi, oltre al danno per il cittadino diretto, anche il danno indiretto legato al danno economico, perché Napoli è una città che per quantitativo di meraviglie, per quantitativo di monumenti, per la grande stratificazione storica che ha di monumenti e di storia dall'epoca dei Greci fino ad oggi, è forse la seconda, se non la terza città per quantitativo di opere d'arte. È una città che deve vivere di turismo, una città che ha un porto che è fra i più frequentati in ambito di settore crocieristico. In alcune giornate, ad esempio il giovedì, scendono 15.000-20.000 persone a vedere Napoli ed è brutto vedere che si fermano a fotografare il cumulo di rifiuti piuttosto che la chiesa di Santa Chiara o qualche altro monumento.
Se non sbaglio, al telegiornale di qualche sera fa c'era un servizio da Napoli in cui intervistavano i tassisti, quali dicevano che alcuni turisti chiedono anche di fare il giro turistico per vedere i rifiuti, diciamo, un'immagine un po' triste, purtroppo. Vorrei tornare al tema se ne parlava anche con il nostro primo ospite in apertura di trasmissione, la nuova amministrazione del sindaco De Magistris, che ha detto che sta lavorando ad un piano alternativo fondato sull'autonomia della città che senza se e senza ma deve essere pulita dai rifiuti. Diciamo, vorrei chiedere ad entrambi che cosa pensate della nuova amministrazione, che cosa secondo voi oggettivamente può cambiare con questo sindaco, cosa può fare di diverso o di innovativo che prima non sia stato fatto. Marco, tu che cosa ne pensi?
Ma io ho molta fiducia nel sindaco De Magistris, penso che la vittoria elettorale che l'ha portato alla carica di sindaco è stata una vittoria elettorale schiacciante che ha dato un segno di cambiamento nei napoletani, ha mostrato un segno di cambiamento nei napoletani. E credo che l'approccio di Luigi De Magistris sia un approccio di tipo e di stampo un po' più europeo rispetto alle passate amministrazioni. Questo per quanto riguarda le speranze che menzionavo prima. Penso che Luigi De Magistris, che è stato un uomo di legge, possa finalmente arrivare a spezzare quei legami forti che legano gli interessi politici agli interessi della camorra, e che sia l'uomo giusto per fare questo a Napoli, e che d'altro canto la spinta di stampo europeo che lui intende dare alla raccolta differenziata possa aiutare dal punto di vista della cultura della gente, insomma a insegnare alle persone che la raccolta differenziata è la strada da seguire, e sull'altro versante spezzare il legame tra criminalità organizzata e politici corrotti, affinché insomma il traffico dei rifiuti illeciti non sia in Campania la causa principale, così come è provato dalle inchieste della magistratura. che è alla, la causa che è alla base del, del, del problema dei rifiuti.
E Fabrizio, tu che cosa ne pensi?
Io lo spero, nel senso che è grande il rischio che certe dichiarazioni possano risultare più demagogiche che reali. Si esce dall'emergenza se lavorano insieme, comune, provincia, regione, governo. E bisogna andare al di là delle idee di partito, al di là degli schieramenti e cominciare finalmente a lavorare per Napoli. Perché per come è fatta la legislazione, basta che si blocca uno dei tasselli, può essere il comune, come la provincia, come la regione, o a monte il governo che non defondi, affinché non possa accadere niente. L'abbiamo visto nel recentissimo passato, allora quando era noto a tutti che si sarebbero colmati gli sversatoi attualmente utilizzati, e l'ostruzionismo della Lega Nord ha fatto sì che Napoli ripiombasse nell'emergenza, un'emergenza annunciata, perché le tempistiche per aprire altre discariche e altri punti di sversamento sono note. Purtroppo non si può parlare di non aprire discariche, perché ci vuole del tempo per avviare una raccolta differenziata efficiente. Fortunatamente però l'interland napoletano, alcune città, alcuni comuni vicino a Napoli dimostrano che anche a Napoli si può fare una raccolta differenziata efficiente. Non dimentichiamoci che il comune limitrofo a Napoli, Portici, ha una differenziata, un comune di 60-70 mila abitanti, per chi non lo conoscesse, ha una differenziata al 70%. Fanno di raccolta differenziata anche comuni che talvolta arrivano alle cronache per fatti di cronaca nera, che ne so, mi viene in mente Giuliano o altri. Fanno differenziata chiaramente tutte le località turistiche, tutta la penisola sorrentina con punte superiori all'80%. Si può fare qualcosa per Napoli, ma non bisogna cadere nella demagogia. Io credo in De Magistris, sono convinto che potrà fare del bene. In queste delibere che ha fatto sui rifiuti, così come sul traffico cittadino, ha dimostrato di avere idee e di poterle mettere in pratica. Però non potrebbe non bastare. È importante che tutti lavorino per Napoli, di destra o di sinistra, e soprattutto che i napoletani capiscano che è ora di rimboccarsi le maniche, altrimenti non si va da nessuna parte.
Giustamente Fabrizio, tu dicevi che i napoletani dovrebbero capire che è il momento di rimboccarsi le maniche. Volevo fare riferimento a quello che dicevate entrambi prima, e dunque parlare anche del citare il danno economico che il turismo sta avendo da questa che forse non bisogna più chiamarla emergenza, visto che è un'emergenza perenne. Volevo sapere, secondo voi è possibile cambiare la mentalità napoletana e dunque, come diceva l'ospite prima della pausa musicale, insegnare ai napoletani la differenziata, insegnare ai napoletani di diminuire il volume dei rifiuti? Esiste ancora un orgoglio napoletano che in questo caso potrebbe, diciamo così, venire a galla? Fabrizio, cosa ne dici?
Io ho visto, parliamo dei quartieri spagnoli, perché alla fine sono sempre loro che escono a ribalta. Quando hanno chiuso per rifiuti li ho visti auto-organizzarsi, ho visto cartelli che invitavano a non gettare i rifiuti per strada, ho visto persone che facevano, potrebbe far ridere, però in realtà era il metodo che avevano utilizzato, avevano trovato come migliore, attendere di buttare i rifiuti quando arrivava il camion della spazzatura e buttarli direttamente nel camion. Vedo che tanta gente si sta impegnando per fare la raccolta differenziata. C'è una foto emblematica che ho scattato qualche mese fa, in piena emergenza, la zona di Chiaia, il termine della riviera di Chiaia, un cumulo enorme di spazzatura con due campane della differenziata e una signora che andava lì a buttare le bottiglie. Diciamo che la stragrande maggioranza dei napoletani può fare la differenziata. Non dimentichiamo che nei quartieri pilota comunque la differenziata è al 70%. Ci sono 150.000 napoletani che fanno la differenziata porta a porta. Il decreto che l'ordinanza comunale di De Magistris prevede che questo numero salga a 380.000 entro settembre, sempre fondi permettendo. Il problema sono i pochi, Il problema sono quelli che continuano con le attività commerciali a non rispettare le normative e le ordinanze e quindi ad approfittare dell'emergenza per buttare i rifiuti indifferenziati ovunque. Il problema è quel napoletano, ma non perché sia napoletano, è quella persona incivile che approfitta dell'emergenza per fare pulizia a casa. E il problema è, sono quei pochi sparuti elementi che vanno in giro per la città, quartiere per quartiere, a incendiare i rifiuti, cosa che di per sé è dannosissima, perché diventano rifiuti speciali, si ha un'emissione di diossina incredibile e si crea un'emergenza sull'emergenza, perché se il rifiuto in sé può puzzare, può portare a un certo tipo di emergenza sanitaria, ma è raro, è difficile, bruciare la spazzatura indifferenziata causa emissioni di diossina, di ossidi d'azoto e quant'altro altamente dannosi per la salute e nocivi soprattutto per i nostri bambini e per gli anziani. E il problema del, diciamo, del popolo napoletano, il popolo napoletano ha le capacità di rialzarsi, si è alzato mille volte. Il problema è come limitare quei pochi elementi, quella percentuale che invece sguazza nell'emergenza, perché è evidente c'è qualcuno che dall'emergenza ci guadagna, altrimenti non ci troveremmo in queste condizioni.
Marco, tu cosa rispondi, cosa ne pensi? Si può cambiare la mentalità dei napoletani?
Io penso che assolutamente la mentalità dei napoletani può cambiare, io penso che anche sta cambiando già. E a proposito di napoletani che si rimboccano le maniche, voglio ricordare alcune iniziative che sono passate alla ribalta ultimamente, come il gruppo Clean Up, si scrive CLEANAP, che va a pulire delle zone della città, a ripulire dei giardini pubblici per esempio, e un gruppo di volontari che si è incontrato su internet, così come per esempio i Friarielli Ribelli. I friarielli è il nome tipico di una verdura che si trova solo a Napoli, almeno io la trovo solo a Napoli, che si occupano per esempio di rimettere a posto, di riorganizzare le aree urbane verdi. Sono due esempi recenti di gruppi di persone, di volontari che si incontrano e che tentano di spontanea volontà e con i mezzi privati a loro disposizione di cambiare le cose in meglio. Penso che siano dei piccoli spunti nuovi, non solo di riflessione ma anche di azione, perché fanno concretamente qualcosa e io penso sì che assolutamente la mentalità dei napoletani non ha neanche bisogno tanto di cambiare, deve adeguarsi alla soluzione di un problema, a una soluzione che farebbe comodo veramente alla maggior parte. Quindi.
Bene, vi vorrei ringraziare entrambi, mi fanno purtroppo cenni dalla regia che siamo in chiusura, dunque vorrei ringraziare Fabrizio Reale in collegamento da Napoli, grazie Fabrizio per il tuo interessante contributo alla trasmissione di questa sera e un caloroso ringraziamento anche a Marco Toscano qui dallo studio di Bruxelles e grazie ad entrambi per aver portato la vostra prospettiva su questa vicenda. Alessandra, quindi non ci resta che dare l'appuntamento ai nostri radioascoltatori alla prossima puntata, che sarà a fine luglio.
Ci tenevo anch'io a ringraziare entrambi gli ospiti e ad augurare buon lavoro soprattutto a Fabrizio Reale con il suo blog laboratorionapoletano.com.
Grazie
ancora ad entrambi e diamo l'appuntamento ai nostri radioascoltatori a fine luglio per l'ultima puntata di Giro di Boa prima della pausa estiva. A risentirci.
Buona serata a tutti.